Sesta domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro del Siracide, al capitolo 15. Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. Se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua. Là dove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Questi sono i primi versetti di questa lettura. I comandamenti osservati ti custodiranno, dice il Signore. E giustamente potremmo chiederci come possono custodirci. Se hai fiducia in Lui, dice ancora il testo, vivrai. Che relazione c'è dunque tra osservare i comandamenti del Signore e avere fiducia in Lui? Questo accade se la nostra fiducia in Lui ci permette di comprendere che i comandamenti che ci ha dato sono i segni della sua custodia verso di noi. Ma tutto questo è lasciato alla libera scelta di ognuno. Come abbiamo ascoltato, egli ti ha posto davanti fuoco e acqua. Là dove vuoi, tendi la tua mano. La fiducia del Signore si esprime dunque nel nostro osservare i Suoi comandamenti. Ma questa osservanza è frutto di una volontà libera di scegliere, non di un obbligo, come accade con le leggi umane. Ed ecco gli ultimi versetti. Grande, infatti, è la sapienza del Signore. Forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono. Egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. La sapienza del Signore è grande e potente in quanto non solo vede e conosce ogni movimento dell'animo umano, ma rende anche partecipi di sé coloro che lo riconoscono custode e garante della loro stessa libertà di agire secondo la sua volontà. La libertà umana è reale nel poter scegliere tra il bene e il male, ma lo è anche nel riconoscersi parte di quell'orientamento al bene che egli ci ha dato. Coloro che operano secondo la sua volontà di bene riconoscono in essa la vera somiglianza con Dio, in cui e per cui sono stati creati. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Ecco i primi versetti. Tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Anche Paolo dunque parla della sapienza di Dio, che non è paragonabile a quella del mondo. La sapienza del mondo, infatti, opera per interesse ed è orientata a stabilire un potere sulle cose e sulla storia che torna a beneficio di chi si pone al di sopra degli altri. La sapienza di Dio, invece, fa parte del mistero di Dio, che si rivela solo per mezzo dello Spirito. Essa opera per il vero bene delle creature, al punto da preparare cose che nessun uomo potrebbe neanche immaginare per il suo stesso bene. È questa la sapienza con cui Dio ha creato il mondo per la pienezza della sua somiglianza in noi, che è opera dell'amore. Se gli uomini avessero conosciuto questa sapienza, non avrebbero crocifisso colui che era la stessa sapienza di Dio fatta carne. Ed ecco gli ultimi versetti. Ma come sta scritto? Quelle cose che occhio non vide né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Il Vangelo è tratto da Matteo, capitolo 5, versetti da 17 a 37. Leggiamo alcuni versetti. Questa è una pagina evangelica che richiede un'attenzione elevata, ma forse anche uno sforzo notevole per uscire dai recinti di alcuni atteggiamenti che sono molto radicati tuttora. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità, io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Queste sono parole molto chiare, eppure poco accolte. Infatti vi è la convinzione più o meno consapevole che il cristianesimo, essendo Cristo il compimento delle promesse di Dio a Israele, ha annullato la Torah, che noi chiamiamo legge, mentre la visione cristiana della storia della salvezza dovrebbe dimostrare proprio il contrario. Proprio perché tutto della Torah si è compiuto in Cristo, il Verbo fatto carne, essa non solo non è abolita, ma è sempre viva, perché lo spirito della Torah è appunto ciò che ci insegna a compiere la vocazione umana e a fare di essa un segno visibile del regno, quello stesso regno che il Figlio è venuto a portare sulla terra come creazione nuova. E Gesù prosegue indicando appunto qual è lo spirito della Torah. Ascoltiamo dunque i versetti che seguono. Io vi dico, infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Ecco qui Gesù parla della giustizia. Che cos'è la giustizia? Gesù esprime con chiarezza che essere giusti non significa osservare le regole e ignorarne lo spirito, ma comprendere qual è il senso dei precetti e aderire ad esso. Infatti, il comportamento di molti scribi e farisei è basato sull'osservanza puramente formale dei precetti, senza aderire con il cuore e consapevolmente al loro significato. E Gesù fa un esempio molto chiaro quando parla del comandamento di, appunto, non uccidere. Ecco, che cosa vuol dire uccidere se non attentare alla vita di un altro fino ad eliminarla? Il credente che non elimina fisicamente l'altro, ma attenta alla sua dignità umana, anche solo con la lingua, o prova avversione e collera verso di lui e lo tratta come un nemico, non compie forse un atto di ingiustizia verso quella stessa vita? Prima che la mano diventi omicida, può esserlo il cuore. E anche se la mano non compie il male, il cuore lo compie. La giustizia viene dal cuore, oppure è solo apparenza. È evidente che le parole di Gesù rivolte in quel tempo ai discepoli che sono come lui di fede e osservanza ebraica ci coinvolgono ancora di più oggi e mettono a nudo le nostre stesse pretese di giustizia. E proprio di fronte agli esempi che seguono siamo ancora più coinvolti. Leggiamo. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. E infatti qual è la vera giustizia? Partecipare alla liturgia che si compie con l'offerta sull'altare o riconciliarsi prima con il fratello che si ritiene ferito da noi? In che cosa consiste la vera offerta secondo giustizia? In questa pagina Gesù dice più volte: avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Questa è proprio la pienezza della legge. Il ma io vi dico non è un'aggiunta e neanche una formulazione diversa da ciò che propone la Torah, ma è proprio il vero senso della legge dei profeti, quello che Dio ha trasmesso al suo popolo tramite Mosè e che il Figlio è venuto a rivelare e a sigillare con la sua stessa incarnazione, rendendo possibile all'uomo l'adesione al cuore di Dio. Quando vi è autentica adesione, non solo l'osservanza dei comandamenti è un atto consapevole d'amore che risponde all'intenzione di Dio, ma è anche un atto di vera libertà interiore, quella libertà di scegliere tra bene e male, di cui ci parla la prima lettura, non è acquisita una volta per tutte, ma è un cammino sempre più profondo e interiore di consapevolezza. Infatti, ciò che è bene e opera il bene per l'uomo ci libera sempre più dalla seduzione del male. Il bene opera per il bene di chi lo compie, oltre di chi lo riceve. Il male è in realtà una seduzione che tende a soddisfare chi lo compie come un'affermazione di potere sulle cose e sugli altri. E così facendo, rende prigioniero il cuore ripiegandolo su se stesso. Perché ogni azione umana inizia a partire dal cuore.